e siamo anziani ma resistenti, allora ricominciando la trasmissione, è la prima cosa che voglio ricordare, perché qui comincia a diventare sempre più impellente, perché il gettito è calato, insomma, diciamo un pochettino di più entusiasmo a venire a sottoscrivere per Radio Onda Rossa. Si può sottoscrivere per chi capita alla posta, magari a fare un bollettino, a fare una cosa, aggiungesse un bollettino intestato a Radio Onda Rossa sul conto corrente postale 61 80 40 01, intestato a Radio Onda Rossa, via De Voci 56 00185, Roma. Per chi è più tecnologicamente avanzato, che sa fare queste cose, può andare sul sito della radio e trovare, aprire www.ondarossa.info. oltre a trovare tutte le pubblicazioni della radio, c'è una voce sostieni, lì ci sono tutte le modalità di come poter contribuire alla radio. C'è anche la possibilità di contribuire con una quota fissa da farsi trattenere mensilmente dal proprio conto corrente, secondo le proprie disponibilità. Questo ci, se si arriverebbero parecchi di questo tipo di sottoscrizione, ci potrebbe aiutare a pianificare anche delle spese necessarie che dovremmo fare per questa radio. Perciò, fatto questo appello, ricordo pure, a proposito di cose, c'è un'iniziativa il 22 qui al Cinema Palazzo, è l'anniversario dell'uccisione, il ricordo, un'iniziativa, c'è la proiezione di un film, oltre a me la discussione, l'anniversario dell'uccisione 98 anni fa di Rosa Luxemburg. Faremo questa iniziativa in memoria il 22 di gennaio
1919
qui al Cinema Palazzo, qui nella zona di San Lorenzo. Insomma, dato questo, vi ricordo che per poter partecipare al dibattito, anzi cercheremo di ripeterlo, noi è necessario, questa trasmissione funziona se ci sono le telefonate che arrivano, contribuiscono alla discussione che noi facciamo, che è lo 06 49 17 50. Oggi noi vorremmo ragionare il solito filone, il lavoro. Questa settimana la Corte Costituzionale ha vagliato i quesiti referendari che aveva proposto la CGIL. Erano tre quesiti, due l'ha ammesso. Sono quesiti pure importanti, perché uno riguarda le gare d'appalto, di mettere alla pari responsabilità i committenti, no? Perché mentre prima il committente dava l'appalto, poi l'appaltatore faceva imbrogli a danno dei lavoratori e il committente non ne rispondeva. Oggi questo quesito pone proprio questo, che il committente risponde in solido se eventuali appaltatori non pagano, non versano i contributi, insomma i lavoratori si possono rifare sul committente. Non è di secondario, è importante pure il discorso dei voucher, insomma, che ormai è diventato lo scandalo internazionale, una cosa indescrivibile. Poi entreremo pure nel merito, che significa, come vengono adoperati, il trucco e la mentalità che hanno pensato di inserire in Italia uno strumento così micidiale, con la mentalità di imbroglioni dei nostri padroni. No, perché no, questi, fatta la legge, trovato l'inganno, pensa un po', tu gli dai la possibilità, che potrebbe essere pure rappresentata come un fatto positivo, no? Di dare la possibilità a chi deve lavorare per un giorno, due, in via eccezionale, no? Deve chiamare per la raccolta dell'uva, ma anche perché per pulire il giardino di casa, via dicendo. Poteva essere quasi, ma invece questi lo stanno ad operare sistematicamente.
Beh, certo.
ormai c'è più di 1 milione di persone che lavora e viene pagato col voucher. Ma questo succede drammaticamente anche dentro lo Stato. Il Ministero degli Interni ha assunto con i voucher alcuni per fare l'agenzia stampa, no, la cosa stampa, come ti posso dire.
Diciamo che alcuni dipendenti che hanno...
No, no, lavorano per il Ministero degli Interni, addetti stampa, con i voucher. Cioè il Ministero degli Interni, quando c'è una mentalità di questo tipo, è da abrogare, non è da modificare, perché vuol dire che tu non lo sai adoperare, e perciò questo è l'altro quesito. Il terzo quesito, lo dico per terzo, ultimo, che è stato bocciato ed era il quesito centrale per il fatto politico che rappresenta, era la questione dell'articolo 18. Io non sono un giusto lavorista, noi ci abbiamo qui ma Guglielmi, che sicuramente ce lo spiegherà bene, anche perché Guglielmi assieme a me nel
2003
abbiamo partecipato al comitato per il referendum e l'estensione dell'articolo 18 a tutti i lavoratori. Anche questo quesito a me mi sembrava uguale. Se allora fu ammesso, come mai questa volta non è stato ammesso? Per caso, perché c'era Ciampi, c'è Amato alla Corte Costituzionale, un caso, e per è una decisione politica, tecnica, non lo sappiamo. Rimane il fatto che allora era stato ammesso, il quesito era quello, l'estensione dei diritti, cioè dell'articolo 18, che poi l'articolo 18 che si vuole riprendere è, non è così micidiale, è l'articolo 18 dello statuto di lavoratori, quello che dice che un lavoratore che viene licenziato per motivi ingiustificati, ingiustamente licenziato per discriminazione politica, religiosa,
sindacale,
diciamo di genere, perché è femmina, perché insomma, voglio dire, quando c'è una discriminazione documentata, il lavoratore può ricorrere, e se vince veniva integrato.
Reintegrato
al proprio, oggi solo quello dovranno fare. Oggi non vogliono neanche questo, cioè può anche fare ricorso, se vince gli viene riconosciuto che era giusto, non era giusto che veniva licenziato, può avere un risarcimento. Insomma, è la cosa, voglio dire, mi sembra.
Ettore, io prima di dare la parola a Carlo comincerei proprio su questo punto, su questo dell'articolo 18, per vedere cosa è successo circa l'inammissibilità di questo quesito da parte della Consulta della Corte Costituzionale. Intanto diamo un buongiorno pure a tutti coloro che ci ascoltano. È qui con noi Carlo Guglielmi, che come sapete già insomma è stato presente qui presso i nostri studi, è un giuslavorista e ci darà sicuramente una mano a dipanare alcune questioni. Carlo, avvicinandosi ormai c'è stata la sentenza, no? Però mano a mano che si avvicinava questa data dell'11 gennaio è stata montata una gran cassa, cioè già si diceva sui mezzi di informazione che comunque la Corte non avrebbe ammesso questo articolo 18 con una serie di motivazioni, che il quesito referendario relativo all'articolo 18 sarebbe stato inammissibile perché non abrogativo ma propositivo, cioè in quanto il restaurato articolo 18 voleva essere esteso a imprese commerciali e industriali con meno di 15 dipendenti. Ora, come ricordava Ettore, ci fu una sentenza della Corte Costituzionale, esattamente leggo la numero 41 del 2003, che invece dichiarò ammissibile il referendum che ampliava l'applicabilità della tutela dell'articolo 18 al di sotto dei 16 dipendenti e lo estendeva addirittura fino all'impresa con un solo dipendente, quindi si allargava in maniera estrema. Oh, Carlo, che cosa è successo? cioè dov'è che la Corte Costituzionale si è diciamo attaccata? C'è una motivazione seria di fondo, di carattere, diciamo, che risponda ai caratteri della legittimità, o c'è anche qualcos'altro? A te la parola, Carlo.
Sì, grazie, buongiorno a chi ci ascolta. Allora, diciamo che prima di arrivare alla risposta precisa alla tua domanda, volevo un attimo intervenire sulle cose che avete detto. Allora, la prima cosa è che ora non abbiamo ancora la sentenza, cioè conosciamo il dispositivo della sentenza, ma le motivazioni non le abbiamo ancora lette, quindi ovviamente dobbiamo fare un esercizio di previsione, che potrebbe essere smentito. Questa è la prima premessa. Poi volevo fare una piccola precisazione su quello che aveva detto Ettore, su, come dire, che cos'è l'articolo 18, cioè di che cosa si voleva estendere. Perché faccio questa piccola precisazione, Ettore? Faccio questa piccola precisazione perché tu hai detto ogni volta che il licenziamento è discriminatorio per razza, per genere, eccetera eccetera, si prevede il diritto di riavere il proprio posto di lavoro, nonché le retribuzioni medio tempore partecipate. Ecco, su questo io ti volevo dire questo aspetto, cioè le discriminazioni sono, dal punto di vista giuridico ovviamente, un prodotto culturale dei paesi anglosassone a capitalismo avanzato. Nel senso che, come dire, molto prima di noi ci è arrivato l'America o l'Inghilterra. Perché? Perché ovviamente un paese a capitalismo avanzato non sopporta che due omosessuali non si possano sposare, perché ovviamente questo incide sul 10%, 15%, 20% del business di chi organizza i matrimoni. Quindi da questo punto di vista ecco perché i paesi a capitalismo avanzato sono avanzati nella lotta sulle discriminazioni. Qual era la forza della nostra Costituzione? La forza della nostra Costituzione era quella che a quel famoso articolo 3,1 parlava delle discriminazioni di genere, orientamento sessuale, razza, convinzioni politiche, e poi chiudeva questo elenco aggiungendo le condizioni sociali, ok? Cioè la grande, diciamo, novità della nostra Costituzione è che a questo elenco tradizionale delle discriminazioni di stampo appunto dei paesi capitalistici diceva che anche colpire una persona a causa delle sue condizioni sociali, a causa della sua difficoltà, a causa della sua ruolo subordinato verso qualcuno da cui dipende la, come dire, la sua vita libera e dignitosa e del suo nucleo familiare, è una discriminazione. Questa era la forza del 18, cioè l'articolo 18 diceva, non, e dice, tra virgolette, diceva, non che io ho diritto a essere reintegrato ogni volta che io provo che tu mi hai cacciato per una discriminazione. Il contrario. Tu, datore di lavoro, devi dimostrare che mi hai cacciato per un buon motivo. Se tu non ci riesci, a me non mi importa se tu mi odi perché sono comunista o perché vuoi mettere uno che costa meno di me, uguale. Me lo devi ridare, ok? Cioè questa era la grande forza. Cioè l'articolo 18 era quell'articolo che andava a tutelare l'ultimo pezzetto dell'articolo 3, perché gli altri pezzetti ci stanno ancora. Cioè io ancora oggi, se trovo un datore di lavoro talmente scemo che mi scrive, che mi licenzia perché sono sindacalizzato o perché sono negro, io lo ottengo la reintegra. Il punto è che in natura non esiste un datore di lavoro che me lo scrive. Vi è chiaro? Questo era per fare questa precisazione. Dopodiché continuiamo sulla nostra Costituzione. Perché? Perché tu dici, ma ha un ruolo il fatto che là dentro ci sia Amato? Io aggiungerei non ti dimenticare Barbera, altro giudice costituzionale nominato dal PD. Beh, il primo dato è che una volta tanto, prima di ricominciare con l'autocritica, possiamo congratularci con noi stessi. E cioè, oggi ne abbiamo due così, ma in proiezione con la riforma costituzionale di Renzi ne avremmo avuti 15 così, ok? Adesso è inutile tornare sul punto, ma il combinato disposto tra come dire, il venir meno delle competenze del Senato e l'Italicum faceva sì che il partito che vinceva faceva incetta di tutto, nominava il Presidente della Repubblica, e quindi aveva la maggioranza assoluta della Camera e quindi sarebbe riuscito a nominare direttamente e indirettamente 10 giudici su 15. Ok? Quindi avremmo avuto 10 Amato e Barbera. Ok? Quindi da questo punto di vista congratuliamoci a noi stessi per quel risultato e ricominciamo poi con l'autocritica, perché ormai è passato un mese.
Passare una congratulazione sarebbe il caso
di svegliarsi.
Cominciamo a svegliarsi, a farlo sentire. Quindi, e così l'annunciamo domenica prossima. La prossima settimana c'è un'assemblea nazionale.
Il 22, dalle ore 13 in poi.
Un'assemblea nazionale all'università per quanto riguarda il comitato, diciamo, per lo sociale. Speriamo che dia un colpo di vita, insomma, che ci sia.
Che batta un colpo.
Un colpo, sentiamo qualche un po', anche per stemperare questa temperatura gelida, no? Di venti del nord, portare un po' di scirocco, insomma, riscaldando l'ambiente.
Dopodiché facciamo a questo punto un passo avanti. Che cosa è successo? Allora, il primo dato che è certo è che quel quesito avrebbe potuto essere ammesso. Ok? Cioè, questo è un dato certo. Come sappiamo, la Corte si è spaccata, il Presidente non ha votato, gli altri hanno votato 6 contro 7. Quindi da questo punto di vista abbiamo 6 giudici costituzionali che dicono il quesito è ammissibile. Quindi da questo punto di vista tranquillamente possiamo dire che come è finito 6 a 7 poteva finire 7 a 6. Quindi diciamo siamo dentro il campo dell'assoluta discrezionalità.
I calci di rigore.
In un campo di assoluta discrezionalità, ovviamente due giudici con il pedigree politico di Amato e di Barbera fanno la differenza, no? Però voglio dire, senza costruirci altro, fanno la differenza. Cioè, quando tu hai un quesito, ci sono dei quesiti che sono, come dire, palesemente inammissibili, o dei quesiti che sono inattaccabili. Quando tu hai un quesito un po' più coraggioso, e questo lo era effettivamente, è chiaro che entri in un campo di discrezionalità, e in un campo di discrezionalità ovviamente anche il singolo guastatore può diventare l'ago della bilancia. Questo è un quadro indiscutibile. Dopodiché proviamo a capire che cosa è successo e proviamo anche a politicizzare che cosa è successo, perché altrimenti insomma penso che non faremo bene il nostro compito qua. Allora, è chiaro che noi che cosa è successo lo scopriremo solo leggendo le motivazioni e forse neanche allora. Però comunque diciamo lì abbiamo una risposta formale. Ovviamente il riferimento al referendum del 2003 è del tutto pertinente, cioè, come dire, è vero che è una valutazione quella che avete fatto voi da laici, non da giuristi, e che dicono, ma che cazzo, se io è legittimo che chiedo di estendere a tutti, pure all'azienda con un dipendente, perché non è omogeneo estenderlo a chi ne ha solo fino a 5? Anche perché, aggiungo io, mentre il limite zero non è mai esistito, il limite 5, solo per le aziende agricole, ma è dal 1970 che c'è. Quindi da questo punto di vista, quello appunto al laico, non al chierico, sembra ancora più propositivo, no? Cioè, quindi è molto legittima ed è molto legittima anche come posizione giuridica, cioè un costituzionalista come Azzariti ha usato proprio questo riferimento per illustrare. Che cosa può essere successo? Cosa io ritengo sia successo? Io ritengo sia successo questo. E per spiegarvelo voglio usare proprio che cosa accadde nel 2003. Ora, nel 2003, come dire, quando decidemmo di costruire quella campagna, quella battaglia, come dire, noi fummo incaricati, noi giuristi, non solo di attaccare i limiti all'applicabilità dell'articolo 18, che ricordo a tutti, erano nella versione originale sopravvissuta poi alla Fornero e poi in qualche modo al Jobs Act, ma adesso non è la fase, è una normativa che si applica a tutte le aziende con oltre 15 dipendenti nel medesimo comune o con oltre 60 nel territorio nazionale nel caso che in ogni comune avesse delle, diciamo, delle sedi molto piccoline. Va bene? Questo è. La proposta era: togliamo ogni limite, cioè se è un diritto della persona, è un diritto della persona a prescindere dal requisito numerico del datore di lavoro. Come dire, un lavoratore che lavora in una società di 10 persone ha la stessa esigenza di avere uno stipendio, avere un'affermazione tramite il lavoro, di campare, a non essere discriminato, di una che diciamo ne ha 16. Lì facemmo due quesiti, un quesito era sull'articolo 18, un quesito era sull'articolo 34 dello Statuto dei Lavoratori, che è quello che diceva in perfetto pendant che i diritti sindacali potevano essere goduti solo nelle aziende con oltre 15 dipendenti. Quindi l'idea era tutela dal licenziamento illegittimo per tutti, diritti sindacali per tutti. Che cosa fece allora la Costituzione? La Corte Costituzionale? La Corte Costituzionale allora ci disse, l'articolo 18, che era sicuramente il referendum politico, quello su cui c'era l'attenzione, quello che avrebbe, diciamo, se approvato, cambiato il segno delle politiche del paese, quindi era quello politico, quello ce lo ammisero. L'altro, che era ovviamente un referendum, come dire, più simbolico che di effetto pratico, quello non ce lo ammise, perché l'articolo 34, all'ultimo comma, prevedeva una norma che parlava parzialmente di altro, e cioè che nelle imprese di navigazione il godimento dei diritti sindacali è rimesso alla contrattazione collettiva nazionale. E ci disse perché non è omogeneo, perché l'elettore potrebbe desiderare, come dire, quello che voi dite, cioè l'allargamento a tutti i diritti sindacali, ma non quello di eliminare la previsione della contrattazione collettiva. Perché? Perché uno dei requisiti molto importanti, di cui pochi hanno parlato sui giornali, non è tanto la natura propositiva o non propositiva del referendum, perché i referendum, da quando è stato ammesso il fatto di poterli fare per ritaglio, hanno sempre natura propositiva. Cioè, noi ci abbiamo fatto tre sistemi elettorali con la natura propositiva del referendum, cioè ci abbiamo introdotto il maggioritario in Italia col referendum, cioè venire oggi, capito, come la fanciulla dell'Ottocento che scopre l'esistenza del sesso, no, questo francamente, quello è veramente, sarei molto sorpreso se fosse questo l'argomento della Corte Costituzionale. Credo che l'argomento della Corte Costituzionale sia che con questo quesito, che è un quesito che io ritengo, lo ripeto, non lo critico, lo ritengo coraggioso, si voleva intervenire su tre punti. Cioè, punto primo, si voleva far saltare il Jobs Act, quindi dire chi è stato assunto dopo il 4 marzo 2015 deve avere lo stesso trattamento di chi è stato assunto prima del 4 marzo 2015. Via. Poi si voleva far saltare tutta la normativa introdotta con la Fornero, e quindi dipende se il licenziamento è disciplinare, se è disciplinare va distinto, se il fatto non sussiste o se sussiste ma non è abbastanza grave, se invece è solo economico, cioè tutta quella paccottiglia lì, e quindi c'è tutto questo aspetto che si proponeva di far saltare. In questo modo si ripuliva la norma riportandola come era stata scritta nel 70, ma anche lì si voleva far saltare un pezzo, e cioè la limitazione a 15 per farla scendere a 5. Quindi c'erano tre obiettivi in un unico quesito. Quello che io penso possa erroneamente aver utilizzato in modo strumentale la Corte Costituzionale è proprio questa pluralità di norme di riferimento contro cui lavorare. E quindi io credo che noi scopriremo, quando leggeremo la sentenza, che la Corte dica no, perché manca l'univocità del quesito, perché un elettore potrebbe desiderare un pezzo, non un altro, e le opzioni sono addirittura 9 se li si combina. Dopodiché, su questo, e poi diciamo aspetto le vostre domande, dobbiamo provare a politicizzarlo. Allora, da un certo punto di vista, ok, quando si fanno le battaglie si rischiano anche di, come dire, di perdere, quindi come dire, bene, non voglio dire nulla. Quello che posso dire da, tra virgolette, modesto giurista, ma che una certa esperienza di questo tipo di battaglie negli ultimi 15 anni se l'è fatta, che contrariamente a tutti gli altri referendum, a prescindere se li abbiamo fatti o non li abbiamo fatti, perché vi ricordo che abbiamo fatto la campagna elettorale sull'8 e il 18, già tentammo con i pezzi della sinistra prima che scomparissero prima delle precedenti elezioni, cioè ne tentammo varie di strade. Beh, in tutti in quei casi ovviamente ci fu un investimento largo della società e dei giuristi per proprio valutare come scrivere il quesito, come non scriverlo, quale fare, e anche poi per, come dire, coinvolgere le forze sindacali, politiche, culturali nella campagna di raccolte firme. Ecco, se qui posso fare una critica è che la CGIL ha inteso questo referendum in termini strettamente proprietari, ci ha messo sopra un copyright, non ha veicolato neanche all'interno della propria consulta giuridica qual era il quesito, e diciamo ha fatto una gestione talmente proprietaria che come dire,
io mi sono manco accorto che c'erano i banchetti in giro, lo dico,
sì,
perché
io, diciamo, non come dire, non ho visto un'iniziativa nelle aziende, cioè la raccolta delle firme evidentemente è andata di pari passi con il rinnovo della tessera, piuttosto che
Carlo, ma però questo che stai dicendo, no, questa visione un po', come dicevi tu, proprietaria del referendum da parte della dirigenza della CGIL, poi non può aver portato pure ad un equivoco di questo tipo, cioè se si poteva pensare allora, se fosse potuto pensare allora che la Corte Costituzionale, proprio in base a quello che tu ci riferivi adesso, poteva porre dentro questo quesito la mancanza di unicità, perché non sono stati fatti due referendum, uno che ripristinava la situazione ex ante e l'altro che poneva la questione di portare, diciamo, fino a 5 dipendenti, far scendere fino a 5 dipendenti, diciamo, la protezione da parte dell'articolo, attraverso l'articolo 18. Cioè, questa è stata una svista, questa una incapacità, oppure qui c'è una colpa che possiamo definire a questo punto, diciamo, seria da parte di chi ha formulato il quesito?
Io però volevo, sì, noi intanto Carlo mette in moto le cose e poi risponde a tutto, proprio perché politicizziamo. Intanto, per esempio, nel 2003, quando si tentò sta cosa, si è venuto pure da una serie di lotte, di conflitti, manifestazioni in difesa, estensione dei diritti, insomma ci furono grandi
manifestazioni,
iniziative. Ci fu persino la ormai mitica, quasi inutile manifestazione dei 3 milioni a Circo Massimo, insomma, no, ancora punti, ovviamente non hanno dato buona svolta. E sì, ci fu i banchetti, così, il coinvolgimento della gente, come la volevamo chiamare? Mezzo, io andavo a raccogliere le firme in mezzo al mercato, mica andavamo a raccogliere le firme, chissà che l'ha preso la CGIL, non lo so. Sicuramente saranno legittime e reali, non credo che sono false, però io non me ne ero accorto. A freddo, diciamo, si è arrivato a sto quesino. E proprio se volevamo politicizzare tutta questa riforma che tu vuoi contestare come il Ciobatti, attraverso il referendum, articolo 18 e i voucher, tutta questa filosofia, in Francia ci sono stati mesi e mesi di scioperi, manifestazioni, proteste, in Italia manco un'ora. Cioè, voglio dire, ti trovi, perché nel 2003, questo per politicizzarlo, abbiamo ottenuto anche un risultato, il 27-28% di persone è andata a votare, non si è riuscito a raggiungere
il quorum,
ma 12 milioni e mezzo hanno messo che volevano un diritto, cioè noi che 12 milioni e mezzo di voti, molto più di quelli che Renzi vuole ripartire, che equivale al suo 40%, molto di più, no? Perché qui parlano di 10 milioni, quelli erano 12 milioni e mezzo, che dissero che volevano l'estensione del coso. E lo fecimo contro, la CGIL era contro, cioè erano comitati in cui c'erano anche esponenti provenienti dalla CGIL, diciamo, no? Ma la CGIL come organizzazione era fuori, senza dire CISL, quelli che erano proprio nettamente contrari, no? E fu fatto dentro questo clima. Adesso, arrivati in questo modo, ci troviamo. È chiaro che hanno avuto buon gioco a politicizzarlo loro. Dicevamo, mo vedo a guazza sui voucher, sugli appalti, tanto già ci avevano in mente a fare un macchiaggio di queste norme, gli daranno una sistemazione, sì, e superiamo pure la questione referendaria, perché mo ci incarteranno con delle modifiche che forse la peggioreranno più che la miglioreranno, ci andranno su sto terreno. E è un fatto politico, è proprio politicizzare la questione. Non si può non vincere le battaglie senza combatterle. Noi ci siamo cuccati a riforma delle pensioni senza sciopero, con tutti i guai che stiamo passando. Ci siamo beccati e Giobatte con tutti i guai che sta provocando, no? Perché oggi Giobatte è pure l'effetto di Almaviva, no? Di questi giorni, questi licenziamenti liberi, io me ne vado, vado da un'altra parte, ormai fanno come cazzo gli pare, no? Non c'è altra possibilità, non c'è difesa di cose. Ma non abbiamo provato a resistere. In Francia hanno resistito, qualcosa hanno ottenuto, un rallentamento di quella spinta, che non è detto che poi non ci arriveranno in un'altra fase, però in questa fase hanno avuto a che fare con le mobilitazioni. Noi non siamo più in grado, probabilmente la CGIL l'ha giocato così perché non si sente più in grado di reggere il conflitto. Tant'è vero, esulta un accordo fatto nei metalmeccanici, un accordo che è veramente micidiale. Cioè non ci stanno benefici contrattuali, non ci sta niente di tutto questo, eppure esultano. E Landini ha tenuto il metodo Marchione, l'hanno sancito adesso in questo accordo, che Landini per anni ci ha accampato di rendita. E l'ultima cosa, domenica scorsa abbiamo parlato di deflazione, no? Oggi si stanno attrezzando, così tanto per farci capire, che l'effetto deflattivo, e i sindacati fanno pippa, non lo spiegano, perché poi c'è da dire le responsabilità dove stanno, ognuno il ruolo suo, e il sindacato dovrebbe rappresentare certi interessi, e non lo spiega. Questa deflazione, l'INPS si sta ricalcolando, i padroni stanno ricalcolando per avere indietro la restituzione, certo, no, degli adeguamenti in base all'inflazione programmata.
Una parte della pensione.
Una parte della pensione verrà recuperata, perché l'inflazione non c'è, quella programmata era prevista a un certo livello, e adesso stai sotto, stanno rifacendo i conti, perché tornano indietro i soldi che ti hanno dato in anticipo.
Sì, ti dicono questo.
Questa cosa micidiale non ce lo spiega nessuno, capito? Perché poi tutto si lega. E se non c'è il conflitto, non si fa. Il nostro sociale poneva queste quesiti, e ora che sono sociale si sporca le mani.
Aggiungo una riflessione al volo, anche io poi ci facciamo rispondere tutti insieme a questo punto. Insomma, mi riattacco un po' a quello che diceva adesso Ettore, però Ettore si fermava a un punto che secondo me va forse detto ancora più chiaramente. Diceva che la CGIL non se la sente, non si accolla di fare il conflitto. Io inizierei a ragionare sul fatto che, insomma, visto che è finita da qualche anno l'era della destra al governo, in cui tutti gli altri potevano dire di fare conflitto, la CGIL poteva, insomma, a buon diritto anche dire che era un'opposizione e quant'altro, con gli anni del PD Renziano, del PD in generale, del PD renziano, e con il sistema delle cooperative di Poletti, con il comportamento che vediamo in tante angoli del mondo del lavoro come la logistica, in cui praticamente gli sfruttatori sono le cooperative della CGIL, e insomma non è che non se la sente di fare il conflitto, forse vuole proprio giocarsi delle partite di potere interno a, appunto, ai meccanismi tra il politico e il sindacale, ai meccanismi appunto delle decisioni poi economiche importanti che ci sono in questo paese, dicendo la sua. Certo, in questo caso aveva proposto un referendum, ha alzato la voce, l'ha proposto poi appunto forse come diceva Serafino, con delle grosse lacune anche in qualche modo, ma soprattutto ha proposto un referendum, che è un tipo di battaglia di strumento che, preso da solo, è del tutto spuntato e del tutto compatibile con il nessun cambiamento che la classe padronale vuole in questo paese, perché appunto si diceva, in un momento di conflitto, in una fase di conflitto in cui ci sono tanti strumenti, tante armi che usi, puoi anche fare un referendum che non è questo contro, può essere un ulteriore strumento, per esempio una fase di lotte, di scioperi, insomma di fermento, se la controparte, come sempre fatti, dice usi strumenti illegittimi, fai gli scioperi, fai cose illegali, fate, gli dici facciamo anche un bel referendum, così pure te, visto che è uno strumento tuo della democrazia comunque formale, facciamo pure un bel referendum, magari vinciamo pure quello, così non puoi proprio più dire niente. Usare solo questo strumento qui, fare una pura battaglia di opinione, perché di quello si parla, te proponi agli italiani, fra l'altro a tutti gli italiani anche lì, ma sull'articolo 18, che, o comunque sul lavoro, sui licenziamenti, su queste cose qua che sono interessi di parte, che secondo me, che cazzo ti interroghi tutti gli italiani? Qui devi portare i lavoratori a scioperare, ma i lavoratori, cioè, perché poi porre un quesito in cui un voto vale uno tra il padrone, il poliziotto, l'operaio, tutti quanti? Qui bisogna risvegliare interessi di parte, cioè bisogna mettersi a scioperare, perché 12 milioni e mezzo di persone che votano al referendum fanno metà del quorum, 12 milioni e mezzo di persone che scioperano fanno un macello, ti bloccano un paese, costringono. In Francia si è ottenuto forse non tantissimo, ma appunto almeno se ne è fatto discutere, cioè con una campagna di scioperi in quel modo costringe un intero paese a discutere delle riforme del lavoro, a interrogarsi veramente al bar, sui banchi di scuola, sull'autobus, ovunque a parlarne. Proponendo un referendum, manco troppo, sinceramente, manco a me mi riesce a catturare, figuriamoci secondo me all'uomo della strada. Ecco, questo è un po'.
Questi di qui, insomma, le riflessioni sono tante. Carlo, cominciamo un po' a divagare, sì, un po' di matasse.
Allora, cominciamo a dipanare un po' di matasse. Tu mi dici, ma allora sei stato sbagliato il quesito, perché, quali responsabilità? Allora, io premetto che stiamo esercitandoci attorno a una decisione di cui non conosciamo le motivazioni, quindi potremmo scoprire di sbagliarci. Certo, se venisse fuori che è quello che vi ho detto prima, il motivo, ci sarebbe stato quantomeno un grosso peccato di mancata valutazione. Ecco, poi magari si poteva anche decidere di tenerlo così il quesito, e forse sarebbe stato anche giusto rischiarla. Non entro su questo, ma di certo non è stata fatta su questo nessuna valutazione ampia.
E Guglielmo, qua, scusa, sì, cioè, abbiamo una telefonata, può darsi.
Come no, ancora meglio.
Un altro elemento. Pronto, dici?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno a tutti. Buongiorno. No, niente, aspetta un attimo che mi tolgo, perché sento male con le cuffiette,
Noi ti sentiamo bene, se parli noi ti sentiamo,
Pronto?
Sì, noi ti sentiamo benissimo.
Ecco, sì. No, vabbè, volevo intervenire su questo discorso dell'articolo 18, in particolare sull'articolo 18 e sull'atteggiamento della CGIL. Facendo un po', insomma, cioè, brevemente un excursus storico, cioè, di quello che ha fatto la CGIL negli ultimi anni, che sapete, insomma, cioè, però per gli ascoltatori, vorrei ricordare alcune cose. Cioè, la CGIL, di fronte alla riforma Fornero, non mosse un dito. Di fronte al Jobs Act, prima alla modificazione della Fornero sull'articolo 18, l'introduzione del concetto di infondatezza manifesta, insomma, eccetera, quella quella minchiata lì, non mosse un dito. Ora fa un referendum ambiguo, evidentemente ambiguo, cioè, insomma, inutile girarci intorno. Un referendum ambiguo con un quesito ambiguo. Ed è ambiguo perché? Perché non tanto perché introduce un elemento propositivo oltre che a un elemento abrogativo, cioè quello insomma poteva essere anche superato dalla Corte Costituzionale. Il punto è che la CGIL in un momento di debolezza totale del mondo del lavoro propone un quesito che può prestare il fianco alla Corte Costituzionale, cioè che presta il fianco a un'interpretazione di quel tipo, no? Di tipo propositivo, invece di fare una cosa semplice, cioè di proporre appunto un quesito chiaro, abolizione del reintegro del ripristino dell'articolo 18, punto, così come era prima, dopodiché, come diceva prima Serafino, dopodiché insomma intanto si otteneva questo risultato, si sarebbe ottenuto questo risultato, dopo si poteva intervenire con altre proposte di legge, insomma, attraverso anche la mobilitazione dei lavoratori. Per cui la CGIL fa un referendum, lo fa, diciamo, senza coinvolgere minimamente i lavoratori, quindi senza portare i quesiti nelle assemblee, discutere, eccetera, eccetera, ma facendolo, diciamo, nelle sedi dedicate a questo, con i giuristi, con i suoi giuristi, eccetera, eccetera, mi pare, insomma, del tutto evidente che la CGIL abbia voluto costruire un quesito debole. Un quesito debole che sarebbe sicuramente stato bocciato. E questo perché sta dentro la logica della CGIL. Cioè la CGIL, come gli altri sindacati confederali, almeno dal mio punto di vista, a me è chiaro, io sono un insegnante, cioè diciamo sto nella mobilitazione degli insegnanti sulla 107, eccetera, ho visto come si comporta la CGIL e gli altri sindacati confederali, ho visto come questi sindacati portano allo sciopero e poi sistematicamente sabotano praticamente quelle istanze, no? E quindi agendo con logiche autoreferenziali, no? Chiaramente autoreferenziali. Cioè, voglio dire, il punto è questo, il punto è la CGIL, i sindacati confederali per me non sono più dei sindacati, sono delle organizzazioni che hanno scelto di stare da una parte e ora che cosa stanno facendo? Stanno facendo semplicemente un gioco. Cioè stanno facendo il gioco di mantenere un rapporto con gli iscritti, con i lavoratori. Questo è il punto. Cioè perdono la faccia sistematicamente e cercano di recuperarla in qualche modo sistematicamente, attraverso per esempio un referendum di questo tipo, non scaricando poi la colpa alla Corte Costituzionale, perché questo si sta facendo, si scarica la colpa alla Corte Costituzionale, si dice che la Corte Costituzionale ha sbagliato e non si dice invece che hanno sbagliato loro a proporre un referendum del cazzo fatto in quel modo, perché si doveva soltanto dire ripristino dell'articolo 18 così com'era, punto. La Corte Costituzionale a quel punto non avrebbe potuto abbocciarla. Hanno portato i lavoratori, 3 milioni di persone di firme, a sbattere contro un muro. Questa è la realtà.
Va bene.
Grazie, arrivederci.
Grazie, ciao, grazie.
Carlo.
Vabbè ragazzi, dobbiamo parlare della CGIL.
Alla fine finisce così.
Alla fine, e come dire, adesso mi mettete anche in difficoltà perché, come dire, potrebbe darsi che la prima volta nella mia vita che devo leggermente difendere la CGIL, quindi sarà un giorno duro e forse segnerà anche la fine della nostra lunga amicizia. E andiamo per gradi. Allora, stavo dicendo, scopriremo su che cosa si attaccano e potremmo scoprire che effettivamente si attaccano su un vizio di redazione del quesito. Ok?
Abbiamo stimolato molte domande. C'è un'altra domanda. Allora. Pronto?
Pronto?
Sì, puoi fare la domanda.
Ciao, sono Giorgio.
Sì.
Volevo fare una domanda in poi. Io non ho capito bene dal giornale se fosse stato ammesso il quesito sull'articolo 18, non solo. Scusa che abbasso la radio. L'eventuale, mi sentite?
Sì, bene.
L'eventuale
sì.
Ammissione del quesito avrebbe comportato anche il venir meno dei licenziamenti per motivi economici, cioè non solo quelli disciplinari illegittimi. Io questo non l'ho tanto capito, cioè questo referendum, se fosse stato approvato, avrebbe comportato anche, diciamo, oltre un ulteriore rafforzamento della tutela reale, che è quella che sia soprattutto in periodo di crisi, quando il licenziamento viene comminato ingiustamente ma adducendo come motivazione quella economica. Quindi licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, quindi la soppressione del posto, l'esternalizzazione della tua posizione a ditte esterne con le gare a ribasso. Ecco, qui faceva proprio Pandan con i subappalti, l'altro referendum che grazie al cielo è stato ammesso. Quindi volevo sapere anche questo. E poi una piccola osservazione. A me questa sentenza, così a fiuto, a clima politico, me ne ha ricordata un'altra di cui si parla veramente, veramente poco, che è la sentenza 1 del 1996, quando la Corte Costituzionale, per motivi, diciamo, giuridici, ma in realtà sappiamo che non era proprio una questione solo in punta di diritto, dichiarò l'inammissibilità del referendum abrogativo sulla riforma delle pensioni, che introduceva in Italia gradualmente a partire dal 96 il sistema contributivo in luogo di quello retributivo. Perché uno che non ha nozioni politiche potrebbe dire: guarda, il sistema contributivo è uguale a quello retributivo, basta che tu inizi a lavorare appena finito di studiare, hai una carriera, diciamo, certa, lunga e che cresce nel tempo. E uno potrebbe dire, non è sbagliato, ma subito dopo quella riforma pensionistica di cui si parla poco e che è veramente un'infamia, è stato introdotto il pacchetto Treu, la legge sul contratto a tempo determinato, l'innalzamento graduale, prima lo scalone Maroni, poi gli scalini di Damiano e poi la riforma Fornero, la deflazione e il calcolo del coefficiente di trasformazione sulle pensioni. Cioè è stato lì l'inizio di un diluvio, cioè di un diluvio, io lo chiamo così, di questo. Volevo sapere una vostra opinione anche su questa seconda domanda. Grazie come sempre.
Bene, ciao, ciao.
Senti, Ettore,
no, tanto per cominciare, quella del 96 fu una sentenza veramente micidiale, perché ruppe definitivamente la questione di rivendicare i diritti acquisiti. Perché quella sentenza, in poche parole, si pronunciò dicendo che il diritto è acquisito quando tu ne sei in godimento e non quando ne sei in corso, maturato, no? Nel senso, tu lo devi prima godere, ma io ti posso cambiare un'ora prima il diritto, se un'ora prima del tuo godimento. E fu quello che poi da lì, come dice lui, fu sancito la possibilità di deregolamentare ogni forma di diritti, in poche parole.
Senti,
capito?
Ettore, io propongo una cosa, diamo un attimo di tempo, non spezzettiamo troppo pure, diciamo, il ragionamento, diamo un attimo di tempo pure a Carlo di poter definire alcune cose. Se qualcuno telefona, e noi ne abbiamo gran bisogno di telefonate e siamo vogliosi di sentire chi ci ascolta cosa ne pensa, di stare un attimo in linea, che così tu puoi comprendere almeno alcuni quadri.
Allora, intanto, come dire, rispondo brevissimamente, perché questo è semplice, alla prima domanda di Giorgio, spiegando questo. Nella stesura originaria dell'articolo 18, cioè quella che è stata vigente tra il 20 maggio del 1970 fino al novembre del 2012 con la legge Fornero, un licenziamento o era legittimo o era illegittimo. Poi era legittimo perché io ti accusavo falsamente di aver fatto qualcosa, quindi licenziamento disciplinare, giustificato motivo oggettivo, soggettivo, o io sostenevo falsamente di non avere più il tuo posto di lavoro e quindi licenziamento economico, Ugualmente, io, come dire, il licenziamento era illegittimo e c'era come sanzione la sanzione reale, cioè il ripristino del diritto leso, cioè avevo diritto a riavere ciò che mi era stato ingiustamente tolto.
Quindi il reintegro.
Quindi non c'era distinzione, ma come ovviamente non può esserci distinzione, no? Cioè o è legittimo o è illegittimo. La distinzione l'ha introdotto la legge Fornero, dicendo: caro datore di lavoro, questa è la sostanza che ha fatto la Fornero, io ti do una scelta, e cioè decidi tu quando vuoi cacciare qualcuno, se vuoi cercare di non spendere nulla avventurati sul licenziamento disciplinare, però se lo fai male, cioè se non c'hai i finti testimoni, i documenti taroccati per dimostrare la colpa, rischi che il giudice te lo reintegra. Se invece te la vuoi cavare con una sommetta, vai tranquillo sul licenziamento economico. Questo è sostanza, cioè il licenziamento è diventato alla carta, cioè a seconda del fatto che tu hai un certo profilo di rischio, un po' come quelli che ti propongono un prodotto finanziario, che vuoi comprare? Il Bund greco che ti dà un sacco di interessi ma rischi il default, o quello tedesco, ognuno, poi sì, questa è l'operazione. Con il quesito referendario si voleva tornare alla vecchia nitore, diciamo, del 1970, cioè dire o è legittimo o è illegittimo, se è legittimo mi hai tolto ingiustamente una cosa, me la rendi, questo è il succo. Dopodiché, quindi sì, Giorgio, hai capito bene, con l'ammissibilità, ma oltre che l'ammissibilità, il raggiungimento del quorum e la vittoria del sì, ovviamente quello sarebbe stato l'effetto che si produceva. Torniamo alla CGIL. Come ti dicevo, sicuramente quando leggeremo le motivazioni potremmo scoprire che l'inammissibilità sarà attaccata a qualche difetto di redazione del quesito, e avremmo la certezza che c'è stata, sicuramente, a prescindere poi se è stato giusto o sbagliato depositarlo in questa forma, una non condivisione e una sottovalutazione nel dibattito su come costruirlo. Dopodiché, perché questo è avvenuto? Culturalmente non apprezzo, non ho gli strumenti per fare letture dietrologiche o complottiste, desideravano perderlo, non lo so, può essere tutto, però io direi, vorrei stare al mio.
Sì.
Allora, per stare al mio, che cosa posso dire? Posso dire da una parte qualcosa da come giurista e dall'altra parte qualcosa però anche come militante. Allora, come giurista sicuramente posso dire che chi presenta un quesito diventa un organo costituzionale, cioè il comitato promotore è un organo costituzionale, deve essere interpellato dalle Camere e dal Presidente della Repubblica per qualunque decisione non solo afferente al referendum, ma anche afferente a qualunque nuova legge che possa in qualche modo ritoccare la normativa. Ok? Una concezione proprietaria del referendum è funzionale a, come dire, essere il referente di questo tipo di interlocuzione. E a che serve? Questa interlocuzione serve perché qualora mai il legislatore faccia una norma che, pur non ricalcando il quesito, vada nella direzione del quesito, io devo chiamare il comitato per sapere la sua opinione, e se il comitato effettivamente dà atto che va nella direzione, spetta poi alla Corte di Cassazione dire il referendum salta perché il legislatore è già intervenuto nello stesso senso voluto dai referendari. Ricorderete tutti la legge 108 del 90, cioè quella che tutt'oggi, vabbè, oggi succhiata anche quella nel Jobs Act, è quella che tutt'oggi disciplina i licenziamenti nelle aziende fino a 15 dipendenti, fu fatta nel 1990 proprio per impedire il referendum di democrazia proletaria, che già allora nell'89 voleva l'estensione della tutela, perché a quei tempi sotto i 15 dipendenti praticamente non c'era nessuna tutela. Quindi da questo punto di vista quello che è certo è che la CGIL si è voluta tenere le mani libere per poter andare a negoziare con un partito amico e dire: se tu mi dai questo, questo e questo, io ti posso dare un via libera per non celebrare questi referendum. Questo, diciamo, come dato giuridico, non come lettura dietrologica, come dato giuridico, come dato giuridico. Dopodiché facciamo però un altro punto, cioè facciamo un discorso, è tutto vero quello che è stato detto, neanche un minuto di sciopero, non è del tutto vero che la CGIL non abbia fatto nulla contro il Jobs Act, resta il fatto che quando ha organizzato la manifestazione di Roma, a cui ha portato 500.000 persone, era già stato approvato, e quindi capite voi qual è il senso di fare una manifestazione dopo l'approvazione di una norma e non prima. Tolgo su questo per andare a dire che io sono andato sotto il Parlamento, chiamato dai sindacati non conflittuali, dai movimenti, il giorno prima dell'approvazione della legge, ed eravamo 200 persone, ok? Allora, da questo punto di vista, e con questo volevo, e quindi dico, partiamo da questo dato. Cioè, come dire, quando parliamo della CGIL, ricordiamoci, come dire, anche chi siamo noi, in che situazione siamo, che tipo di credibilità e di capacità di mobilitazione abbiamo avuto tra i lavoratori rispetto a questo appuntamento. Allora, se noi partiamo da questo, io personalmente, ma insomma, voglio dire, forse ci sta, anche perché le mie estrazioni culturali, non lo so, insomma, io personalmente credo che anche a me piacerebbe molto vedere uno sciopero di 12 milioni e mezzo di persone, magari a oltranza, fino a che non si raggiunge il risultato come talvolta ci hanno insegnato i compagni francesi, e non il mezzo venerdì che poi si attacca alla manifestazione del sabato per il weekend a Roma. Finché però non blocchiamo con lo sciopero generale il paese, va fatta la lotta. E da questo punto di vista, per quanto mi riguarda, se si hanno i soldi e l'energia di raccogliere più di 500.000 firme, qua si parla di 3 milioni di firme semplicemente perché loro le hanno moltiplicate, sì. Quindi hanno detto: le stessa persona che mi ha firmato il referendum 1, referendum 2, la carta universale, la cosa, sono 3 milioni, però sono sempre 500.000 persone che hanno firmato. Se io riesco a trovare più di 500.000 persone, io costringo il paese, lo costringo a fare una, come dire, a dedicare alcuni mesi dell'attenzione del Parlamento, del governo, delle forze politiche a quel tema, cioè a quel referendum, perché poi si va tutti a votare, e se sono capace di far politica mi ci devo infilare. Mi sembra che sia mancato proprio questo, e cioè, adesso senza fare dietrologia, quindi io, come dire, l'ho salutato molto positivamente la decisione della CGIL e molto positivamente il fatto di metterci dentro quell'articolo 18, perché poi ne parleremo un attimo se avremo tempo, i voucher e appalti, pur molto importanti, sono facilmente modificabili senza dire che crolla l'impianto del Jobs Act.
Certo.
L'articolo 18 no, ok? Quindi da quel punto di vista io l'ho salutato molto positivamente. Dopodiché il dato è che effettivamente, mentre nelle due settimane, come dicevate voi, è partito ad alzo zero la contraerei sull'articolo 18 da parte dei vari Ichino, Treu, roba eccetera eccetera, le interviste della Camusso erano contro i voucher. Cioè, quando tu hai l'attacco ad alzo zero sull'articolo 18 e metà PD, compreso Poletti, che dice: ma sui voucher noi ci mettiamo,
sì,
d'accordo,
sì, dice, monitoreremo la situazione, poi vedremo qualche
che aggiustamento. Ti aspetti di dire: benissimo, se l'aggiusterete sarò contento, ma qua c'è il problema che deve saltare il cuore nero del Jobs Act. Ecco, questo effettivamente non lo abbiamo visto mai,
certo,
nel dibattito politico di quei giorni, insomma.
Non solo Camusso ha volato sopra l'articolo 18, ma anche il grande Lagnini,
Vabbè, lì siamo, diciamo, lì siamo in un altro universo. Cioè, tu adesso l'hai accennato, ma parliamo un secondo di che c'è scritto in quel contratto. Ora, quel contratto è veramente incredibile, nel senso che noi vediamo lo stesso giorno, voi andate su Google Immagini e vedete un selfie di Landini e Rocco, come si chiama quello della, della Wilm, Palombelli, va bene, abbracciati, che fanno il segno della V di Vittoria, e a fianco vedete la stessa cosa che fanno i vertici di Federmeccanica, e vedete gli stessi gesti,
hanno vinto tutti, almeno Winston Churchill quando faceva il segno della
Confindustria. Ma lì, ragazzi, c'è, sono passate delle cose incredibili. Allora, il primo dato che è passato è che proprio per evitare quello che dicevi tu, cioè che se io non programmo male l'inflazione poi me la rendi indietro, qua è facile, cioè l'aumento è collegato al riscontro anno per anno se siamo in deflazione o no, perché in quel caso l'aumento non c'è. Ok, quindi è il primo contratto che io conosca a aumento, come dire, eventuale.
La scala mobile al contrario, bravissimo.
Questo è il punto primo. Il punto secondo è: ti do 80 euro se ci sarà inflazione, se no no, ma 30 sono per il welfare aziendale. Ora, già solo dire questo vuol dire che me li hai tolti dal mio aumento, ok? Cioè non è aggiuntivo, è sostitutivo, ed è sostitutivo per avere che cosa? Beh, delle cose che, viva Dio, almeno formalmente stanno nell'EA, cioè nei livelli essenziali di assistenza, cioè nel fatto che in Italia c'è e ci deve essere, e pensavo che anche per la FIOM ci dovrebbe essere, come dire, un welfare di base per tutti. Allora, che capito, io prendo più di un terzo dell'eventuale aumento e lo metto in fondi bilaterali gestiti dai miei funzionari per sostituire il welfare pubblico, già non vedo esattamente cosa stai festeggiando. Ma l'aspetto straordinario è che qualunque aumento sarà assorbito dai trattamenti individuali che hanno gli operai già. Quindi vuol dire che anche in quel caso mi aumenterai il contratto nazionale, ma mi diminuirai quello personale. Cioè, è una cosa incredibile.
Ci abbiamo, penso, una telefonata adesso. No, poi su questa questione dei voucher l'approfondiamo un attimo. Sentiamo un po' se la telefonata va in linea. Pronto?
Sì, c'è tutto.
Che c'è? C'è un intoppo? No, va bene.
Senti, io non posso stare.
Ecco, allora senti. Sì. Non va in linea. È stata una telefonata di cortesia.
No, è stata una telefonata che domandavano della scarceranda. Se venite qui, ce ne stanno quanto ne volete, noi vi aspettiamo a braccia aperte. Era questo che.
Informazioni di servizio.
Informazioni di servizio, però quando si sta alla regia, uno e l'altro diventano.
Insomma, però tutto. Carlo, diciamo pure qualche cosa su sti voucher che erano nati per tamponare, per
no, ma sono diventati distrazioni di massa. Oltre a essere un problema sociale vero, nel dibattito sono inseriti, per non parlare di problemi concreti, cioè i problemi del job act che li sta creando, no? Perché poi i voucher stanno diventando, ormai stanno sulla bocca di tutti, e sulla bocca di tutti stanno pure dicendo modificarli in qualche modo. Ma nelle modifiche, perché vengono poi inserite, magari vengono allargate, ancora più legittimati, cioè perché questi l'unico modo per non essere utilizzati è vietarli.
Certo.
Non possono esistere pagamenti, e non è vero che elimina nel nero, perché anzi lo legittima nel nero. Oggi se vai su un cantiere trovi la gente che prende il voucher, no? Una parte, e l'altra parte è pagata in nero. Il datore di lavoro è in regola perché c'è il voucher, è coperto da assicurazioni, infanti infortunio, pensione è una presa per il culo, perché devi lavorare 230 anni prima di arrivare a diritti di pensione se tu lavori col voucher, 230 anni. Ben ci venga, si chiama quel personaggio che Landini, che quando parla esprime
credo,
odio.
No, non credo sia ben, ben ti vogli.
È quello che quando lo vedi che esprime odio contro i lavoratori.
Ben ci venga era.
Il rappresentante sindacale che quando parla di lavoratori esprime rabbia proprio, no? Cioè non riesco a capire come fa a essere.
No, ma io lo dicevo anche questo. Ettore dice i voucher stanno sulla bocca di tutti perché servono adesso anche come elemento per non discutere altre cose, ma sono questo anche essi, sono stato un parto pure questi del Jobs Act, no? Eravamo partiti con 500.000 voucher.
No, non erano del Jobs Act, l'hanno messo prima.
Sì, ma eravamo partiti con 500.000 voucher, siamo arrivati a 150 milioni di voucher circa prodotti in un anno. Ecco, insomma, su sta questione. Cioè, come è stato possibile? Perché questi poi dicono c'è il controllo, se fa, ma non è nemmeno.
No, ma questi hanno avuto lo stesso decorso che ha avuto il pacchetto 3. È il canale per aprire e deregolamentare. Il pacchetto 3, che si era inventato, no? Le fuorie forme di lavoro precario, flessibile, poi ha aperto alla riforma Biagi, legge 30, ha aperto. I voucher sono stati uguali, l'ha aperto Damiani.
Sì, sì, però.
Per, con la scusa per i vignaroli quando sì, raccolgono sì, i vigni.
Quando raccolgono l'uva.
Ma era per dire che noi siamo un paese dei vignaroli, insomma, voglio dire, no? Perché ma quando tu ti accorgi che da 300.000 voucher l'anno passi a 153 milioni di voucher qua. I conti non possono tornare in nessun modo. Allora, dato che certe norme non si possono inserire in questo sistema capitalista italiano, bisogna vietarle. Ecco perché ci vuole l'articolo 18, perché ci vuole una garanzia di diritto. E la stessa cosa non ci vogliono i voucher. Quando parlano d'appalto, no? E deve essere scontato che il committente risponde perché stanno lavorando per quello. Se il ministero, un ente pubblico, dà in appalto un lavoro suo, stanno a lavorare per te e tu ne devi rispondere. Dovrebbe essere nelle cose, non è che ci deve essere una norma, deve essere nelle cose. Non stanno però facendo niente sul massimo ribasso, se no quello di denunciarlo ogni volta quando vediamo che le ditte prendano a massimo ribasso gli appalti e poi fa sui voucher, basta vai alle porte di Roma, Roma Est, i centri commerciali, non ne trovi uno che neanche c'ha un contratto jobbata a tutte le crescenti, a tutte le calanti, mi sembra la luna, no? C'hanno solo i voucher,
cioè,
e ce l'hanno per ora al giorno e l'altro è da davvero. Questo sì. Andiamo a trovare qualsiasi pizzeria qui per San Lorenzo, birreria, dove vai? Ormai è talmente diffuso, indietro non si torna, a meno che non c'è la lotta, non c'è il conflitto, secondo me.
No, dico,
no, con il referendum
dico questa cosa. Strada che è stata aperta, diciamo, per tutte queste storture, questa sottrazione di diritti, questa tipi di salario che insomma non si possono definire in termini classici nemmeno salario, è certo che viene da lontano come ricordava Ettore, però diciamo che poi l'introduzione del Jobs Act, diciamo, ha stimolato largamente sta faccenda. Adesso stiamo in presenza di, allora, articolo 18 non è sottoposto a referendum. Cioè, che ci abbiamo davanti, Carlo?
No, però io prima di che ci abbiamo davanti vorrei parlare di che ci abbiamo dietro.
Ci abbiamo il centriolo.
Bravo. Nel senso che poi, insomma, il motivo per cui quando posso vengo molto volentieri quando mi invitate, perché qua si può ragionare. E vorrei parlare un po' della questione dei voucher. Allora, il primo punto che io penso qua possiamo dire è che è proprio un po' la questione di quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito. Allora, il problema non sono i voucher, cioè i voucher sono una forma di pagamento, ok? A me se mi paghi mi puoi pagare come ti pare, in contanti, bonifico, assegni, voucher, pagami col voucher, va bene? Non me ne frega assolutamente nulla. Il problema è a quale forma contrattuale fanno riferimento. Il punto è che tutti parlano del voucher, strumento di pagamento, nessuno parla della forma contrattuale a cui fanno riferimento, ok? Questo è il primo strumento di distrazione di massa. Questa figura contrattuale è una figura contrattuale che, contrariamente a quello che si dice, e cioè che ma l'ha introdotta la Biagi per i vignaroli, no, i voucher sono stati introdotti per i vignaroli, modo di pagamento, ma allora si appoggiava a una forma contrattuale che veniva chiamata saltuaria e occasionale.
Occasionale, sì.
Ok, benissimo. E che aveva una serie di paletti. Questi paletti è la previsione espressa di quanti potevano, di quali potevano essere le attività. Distribuire i giornali fuori dalle metropolitane, sfalciare il prato, va bene.
Raccogliere
poi un periodo massimo annuo di utilizzabilità, 30 giorni, una somma massima percepibile, 2000 euro. Dopodiché negli anni il titolo della norma rimaneva sempre uguale, ma lentamente hanno cominciato a saltare tutti questi paletti, uno dopo l'altro, e ciascuno ne ha tolti qualcuno. Quindi centrodestra, centrosinistra, Monti, tan 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 tan, ok? E quindi come in una battaglia navale, ma l'istituto rimaneva quello, lavoro saltuario occasionale. Qual è stata l'operazione culturale, ideologica, profondamente politica del Jobs Act? È stato quello per cui, facendo saltare l'ultimo riferimento temporale che era rimasto nascosto nell'articolo 69 della vecchia legge Biagi, lo ha chiamato lavoro accessorio. A questo punto voi vi direte: che cos'è il lavoro accessorio? Ebbene, se vi andate a leggere come lo definisce la legge, stupendo, è il lavoro accessorio è quel lavoro che si fa quando si guadagna fino a 7.000 euro l'anno. Cioè, che cosa ha fatto questo governo? Ha deciso di introdurre una categoria nuova. Cioè c'è il lavoro autonomo, c'è il lavoro subordinato e c'è il lavoro dei poveri, ok? Cioè ha fatto sostanzialmente, senza dirlo e senza il meccanismo che in qualche modo allora fu studiato, ha fatto ciò che fece la Hartz III nel 93 in Germania, nel 2003 in Germania, cioè ha introdotto il mini jobs, ok? Cioè il lavoro accessorio che si paga coi voucher è il lavoro per cui tu guadagni fino a 7.000 euro l'anno. Se voi dividete per 12 ottenete esattamente i 450 euro del mini jobs tedesco, ok? Questa è l'operazione, perché questa è la visione che questo governo ha di come uscire dalla crisi, cioè provare a trasformare l'Italia come il Messico della Germania. E quindi qual è l'operazione? L'operazione, che è un'operazione che va molto al di là dei numeri pure enormi che avete detto, ricordate però, compagni, che quel numero che voi dite non sono il 1.700.000, non sono 1.700.000 lavoratori, sono 1.700.000 ore di lavoro. Quindi stiamo parlando di un meccanismo dentro un percorso esponenziale di crescita, ma che ad oggi riguarda ancora percentuali molto ridotte di persone, Questo voglio dire.
Un milione di lavoratori riguarda.
No, quello sono l'ora di lavoro. Se la vai ad attuare, ovviamente le cose cambiano. Detto questo, quindi l'operazione qual è? L'operazione chiara è quella di, come dire, costruire un mercato del lavoro costruito come? Da una parte polarizzando alte e basse professionalità. Quindi la bassa professionalità è lavoro. Scusate, che cosa dice la normativa? Perché dobbiamo raccontarla tutta, nelle sue luci e ombre. Dice: guarda che tu, lavoratore, se ti accontenti del voucher, quelle somme fino a 7.000 i guadagni, oltre a essere non tassate, non ti fanno perdere lo status di disoccupato. E quindi tu rimani bene o male dentro, se prendi qualche piccola somma, percepisci, se c'hai l'ISEE che ti serve per non pagare la scuola del figlio, cioè forse ti faccio sopravvivere dentro la tua condizione di miserabile, ok? Di persona appesa.
Okay? Te do la coperta quando fa freddo l'inverno.
Bravissimo, bravissimo.
Come i barboni.
Bravissimo. Tu in cambio che cosa fai? Ovviamente accetti il fatto che dentro questo terreno del lavoro accessorio non c'è niente. Cioè non c'è contrattazione collettiva, quindi tu non puoi sapere qual è il tuo stipendio orario. Non c'è da nessuna parte. Non c'è malattia, non c'è tutela dal licenziamento, non c'è, dentro il rapporto non c'è niente, non c'è neanche la maternità. Fuori dal rapporto c'è, perché ovviamente pagando quella percentualina all'INPS qualcosa ti danno. Dal punto di vista delle pensioni, ad oggi la norma è troppo recente, non c'è proiezione. C'è una proiezione in Germania, però. In Germania. Bene, in Germania
sui mini jobs.
Sapete quanto si matura per uno che li guadagna tutti e 450 gli euro, non uno che ne guadagna meno. Uno che guadagna tutti e 450 euro, e ci sono le proiezioni in Germania per cui sapete quanto si matura per ogni anno lavorato di pensione? 3,11 euro. Cioè questo significa che se io faccio 40 anni di lavoro...
120 euro.
120 euro di pensione. Ok? 40. Ok. Cioè questo è il meccanismo che è stato disegnato. E questo è stato disegnato per chi? Essenzialmente per i servizi. Perché ovviamente l'idea è che tu i servizi li automatizzi. Quindi fai l'operazione Almaviva, alla fine dove puoi li esternalizzi.
Si inserisce dentro la rivoluzione industriale 4.0.
No, la 4.0 invece è l'altra faccia, cioè i servizi, porta di Roma, voucherizzo. Invece 4.0 che cosa faccio? Faccio nessun investimento per, ovviamente questo diciamo sfugge proprio dal compito che è stato dato a Renzi. Renzi questo compito no, non gli è stato dato, guarda, questo è il tuo come dire, il tuo livello in cui ti devi collocare nel mercato della produzione mondiale. Quindi nessun investimento su innovazione di prodotto, zero, cioè l'Italia non fa nulla, solo innovazione di processo. Per far cosa? Per automatizzare il lavoro, quindi polarizzare ancora di più. Però mentre nei servizi ti servono le braccia, no? Le braccia dequalificate, quelle per cui si fanno tutte le riforme della scuola e dell'università, insomma, cioè quelle per cui, se no perché noi dovremmo ogni volta avere una scuola peggiore? Perché ovviamente bisogna produrre forza lavoro per questo tipo di esigenze. Invece nella fabbrica non hai queste esigenze, perché il voucher lo sostituisci col computer, con il robot, ok? Quindi hai bisogno della cosa 4.0. E che in sostanza che cacchio è? Perché queste sono parolacce. In sostanza è l'idea che l'unico modo per poterci rimanere dentro è avere delle competenze utili a quella fase di lavorazione, poi quando non sono più utile te ne vai, e l'individualizzazione del contratto, perché ovviamente devi rispondere a quella specifica e temporanea esigenza. Cioè questo è un po' il disegno. Quindi questo è, come dire, il tentativo surrettizio di nascosto, fingendo di usare una norma che serviva per contrastare il lavoro nero, per introdurre il mini job in Italia. Cioè oggi si chiama accessorio, cioè se tu sei povero il termine è accessorio, ok?
Ecco, davanti a questa situazione tiro e provoco l'unico, diciamo, Guglielmo non è vecchio come a me essere capito, però l'unico fischiello che c'è qua è Mattia. Insomma, cominciamo ancora, ormai a 40 anni dicono che uno è giovane, no? Tu sei appena manco ci sei arrivato a 30 anni, anche se te ne vogliono dare 6 in vacanza, poi ce lo spieghi, per fare il conflitto sociale, poi ti fanno pure, chiamano al conto di pagarne, gli hanno proposto 6 anni per andare a portare solidarietà a Val di Susa, 6 anni. Sembra che manco se hanno fatto una rapina in banca te li danno. In ogni modo era andato a portare solidarietà a Val di Susa, viene coinvolto dentro questa storia, poi magari ne parla direttamente lui, no, volevo provocare perché poi questi giovani si perdano a questi conflitti perché ci mettono la passione, no? Però quando è che si comincia a fare una rivendicazione proprio? Io quando ero giovane, negli anni 70, avevamo fatto il movimento lavoratori disoccupati organizzati, rivendicavamo il lavoro, facevamo un casino giorno, tutti i giorni, eravamo organizzati quasi come sindacato dei disoccupati, rivendicando il diritto. La cacciata di Lama si inserisce dentro questa situazione, fu cacciato dall'università eliminandogli la rappresentanza di certe classi sociali, insomma, no? E produsse la legge 285, una legge per l'occupazione giovanile, in cui portò 500.000 persone dentro il mondo del lavoro, di cui 300.000 nella pubblica amministrazione. Oggi bisogna trovarlo davanti a sta prospettiva che sta generazione comincia a sgomitare e a ribellarsi in maniera pesante. Di non c'è più il lavoro, allora dammi il reddito, io ho il diritto di vivere dignitosamente, non di inventare voucher e job act, quello che ti pare, o mi dai il lavoro o mi dai il reddito, e quando sono anziano voglio la pensione, qualcosa di questo tipo. Se la vostra generazione non lo fa, non sperate che la facciamo noi, una generazione ormai che l'orizzonte per noi si è abbassato di parecchio. Voi dovete guardare più avanti dell'orizzonte. E noi quando vediamo che tramonta il sole è finito il mondo, capito? Cioè l'orizzonte per noi è corto.
Guarda, così in questo modo apri un tema che è enorme secondo me, perché tocca punti di vista che vanno da quello dei rapporti di produzione, quindi proprio di classe, a un ambito, diciamo, politico, a un ambito esistenziale anche delle persone anche più giovani di me, perché appunto comunque rispetto alla maggiore età sono già passati più di 10 anni. Quindi appunto si va a toccare il punto, cioè noi, gli under 35, diciamo così, per semplificare un po', cosa vogliamo? Io ho l'impressione che noi non sappiamo neanche bene, la stragrande maggioranza, rispetto al mondo del lavoro, del reddito, insomma del sostentamento, del procacciarsi o dell'avere riconosciuti i mezzi per vivere, non lo sappiamo neanche noi, c'è un disorientamento, una confusione che è enorme, anche, e anzi ti dico soprattutto forse nelle sfere militanti, che comunque ci sono, perché poi ragazzi e ragazze che fanno le cose, il conflitto di qua di là, c'hanno voglia di mettere in discussione sto sistema e rompere le scatole, di manifestare, ci stanno, non è che non ci stanno, abbiamo visto pochi anni fa grandissime masse di giovani, 14 dicembre e 15 ottobre, comunque mostrarsi disponibili a scendere in piazza e anzi chiedere magari anche ai più grandi e ai più vecchi di dare una mano, di mantenersi vicini. Solo che poi quando si va al punto, quando si va al concreto, al materiale, appunto alla lotta di classe, si perde completamente la bussola. Faccio un esempio, secondo me in questo nelle puntate poi che faremo magari potrebbe essere un filo rosso che riprendiamo ogni tanto, però faccio un esempio prima della telefonata che sta arrivando, che è molti compagni giovani invece, cioè, no, ma invece che domandarsi sul proprio posto di lavoro, nella propria individuale condizione e collettiva di conseguenza, vanno a fare il fattorino che porta le pizze senza rompere le palle, e poi vanno a fare il picchetto di solidarietà al facchino della logistica, cioè questa specie di schizofrenia. E
ti puoi fermare qui, certo, abbiamo la telefonata, pronto?
Pronto, buongiorno a tutti.
Buongiorno, dici.
Sto seguendo attentamente la trasmissione, molto importante. Io direi questo, che ci sarebbe appunto bisogno di un'inchiesta tra i giovani, a vedere chi sono e cosa vogliono i giovani, perché io posso dare un piccolo contributo qui per quello che riguarda praticamente la Lombardia, no? Ecco, dove i giovani si accontentano del voucher, perché al di là del voucher, ma non pagato il lavoro con il voucher, il datore di lavoro procura un voucher, assume il giovane per fargli fare quel lavoro che c'è e che avrebbe pagato comunque in nero fino ad alcuni anni fa, no, lo fa lavorare.
Scusa, non ho per niente, abbassa il volume della radio perché si sente il ritorno dalla radio.
Ok, ok, siccome è in streaming io pensavo che non disturbasse, un secondo che lo abbasso subito. Ecco fatto. Allora, il datore di lavoro cosa fa? Si procura un voucher, si toglie dalle scatole tutta la questione degli ispettori del lavoro, eccetera, fa lavorare il giovane tutto il giorno, gli dà qualche cosa in euro e in più gli dà il voucher, che così dice non mi rompe le scatole il giovane, non mi rompe le scatole l'ispettore, eventualmente ce ne fossero ancora dell'INPS o dell'ispettorato, e io sono tranquillo e vado avanti con il voucher. E qui dove lavoro ancora ce n'è tanto, che sia lavoro pur che sia, ma ce n'è tanto, la gran parte dei giovani sono, se vogliono lavorare con un compenso, sono così. Altrimenti guarda, ti do 3 euro l'ora, se ti va bene, se no te ne vai a casa e fai il disoccupato. Questa è la situazione dei voucher, questa parte, questa è la situazione dei giovani che accettano queste condizioni. Ecco, io direi che ci sarebbe proprio bisogno di un'inchiesta tra tutti i giovani d'Italia, sapere come si comportano da una parte e dall'altra sul fatto del lavoro, se poi questi giovani si devono risvegliare contro lo sfruttamento. Io vi saluto e vi ringrazio, buona continuazione compagni.
Ciao, grazie, ciao.
Sì, insomma, riprendo un attimo il discorso, in realtà non volevo neanche essere lungo perché appunto secondo me io auspico anche che appunto nelle prossime domeniche magari anche con gli interventi telefonici e quant'altro si riesca a aprire proprio un dibattito, quindi non a solo parlare della questione ma proprio a interrogarsi, perché giustamente dice serve inchiesta, è perfetto, sono d'accordo al 100%, ma secondo me bisogna partire purtroppo in questo caso ancora da più indietro, serve una autoanalisi quasi di tipo di quello che fai dallo psicologo, cioè ognuno di noi, giovani compagni e compagne, proprio si deve interrogare un attimo su cosa vuole, cosa vuole, che lavoro vuole fare, come il vecchio lavoro a tempo indeterminato tutta la vita, forse io per quello che avverto non lo desideriamo molto, però d'altra parte è sicuramente disumano e la condizione di precarietà in cui stiamo, in cui appunto poi di fatto ti trovi costretto ad accettare qualsiasi cosa, ti trovi costretto a vivere con i tuoi genitori fino a età insomma proprio alte. Certo, poi c'è chi si attiva, si occupa a casa, fa la lotta sul reddito che è importantissima, quello è una parte fondamentale, ma che però si ferma a un certo punto, non puoi illuderti o autoilluderti che con la riappropriazione di reddito ti hai risolto il problema, puoi alleviarlo sicuramente perché ti occupi casa, perché pratichi le autoriduzioni, perché fai i gruppi di acquisto per scansare la grande produzione, la grande distribuzione delle merci e tutto, però poi non cambi solo così, solo con la riappropriazione di reddito. Quindi cosa vogliamo dal mondo del lavoro? Abbiamo voglia di lottare nel nostro posto di lavoro? Certo non è facile, perché se lavori in pizzeria sei in tre, che lotta ti fai contro il proprietario della pizzeria?
Però non tutti lavoriamo in pizzeria, non è che si lotta solo sul lavoro, perché questo è l'equivoco che le volte si fa. Per il lavoro si lotta fuori dal lavoro.
Anche assolutamente.
Perché se uno è disoccupato, non ce l'ha il lavoro, allora non deve lottare. Di più deve lottare, si deve organizzare da disoccupato per rivendicare il diritto. Se tu vai a fare picchetto contro gli sfruttamenti della logistica, che è a livello di schiavitù settecentesca,
era a livello di schiavitù in realtà con un paio di anni di lotte fatte bene, adesso è un lavoro che sono tornato a fare anche gli italiani grazie alle lotte fatte dai grandi schiavi.
Allora, se tu ti occupi di questo, ti devi occupare pure della tua condizione. Se tu ti batti contro i voucher, non puoi accettare il pagamento di voucher, lo devi denunciare. Io mi ricordo da quando facevamo queste lotte, che noi andavamo e beccavamo la gente che faceva il doppio e il triplo lavoro, che magari era impiegato all'ATAC e c'aveva il negozio di gommista, capito? O l'officina meccanica e poi era assunto all'ospedale. Noi sta cosa l'avevamo tirato fuori in maniera palese, non facendo i moralisti del finto cartellino in questo modo. E questa sollevazione, il clima era diverso, l'aria era diversa, era un momento diverso, tutto diverso da quello che è adesso. era una cosa, però niente c'è stato gratis, ha portato a costringere di preoccuparsi di una generazione che non voleva sotto più stare a certe condizioni.
Ma bisogna, noi
e
dobbiamo...
oggi è questo che bisogna i giovani. Quando io insisto, la nuova rivoluzione industriale 4.0 che pensa di robotizzare tutto, in poche parole distrugge posti di lavoro, rimangono disponibili solo i lavori del voucher. O ti attacca a quello o ti attacca a, a, capito, dove ti attacca al cetriolo. Allora dobbiamo pure cercare di trovare, stimolare, ecco perché dico, questo no sociale che è stato forte, urlato, va amplificato, trovare forme, perché la lotta non si fa nei posti di lavoro, capito? Che se uno è, che lotta più nei posti di lavoro? Oggi se un lavoratore si organizza dice che cazzo vuoi, sei pure un privilegiato, lavori, te lamenti pure. Allora la lotta si fa da disoccupato, da uno che non lavora, e si fa nei territori. E quando si dice nei territori si fa non solamente portando la solidarietà al migrante, all'emarginato, all'occupante di casa, si fa pure per le contraddizioni che ti fanno vivere da condizione di disoccupato, di precario e di sfruttato. Ah,
permettimi, Ettore, la lotta si fa per i cazzi tuoi, perché te fai parte di sta classe, fai parte in qualche modo, no? Te un militante, fai parte dei problemi che c'è intorno in prima persona, non sei uno che solidarizza, non sei uno che è esterno e che deve portare suggerimenti agli altri per lottare. Se te non stai lottando sui, quelli sono i cazzi tuoi che sono uguali a quelli degli altri che c'è intorno, gli altri se ne accorgono, non lottano con te, non sei efficace, non ce la fai a portare un discorso da cui tu sei altro e convincere qualcuno da darti retta, tra virgolette, in qualche modo. Quindi io spero, l'auspicio che facciamo, perché lo so che lo fai anche te, è che le varie organizzazioni, soprattutto giovani uscite dall'università, collettivi territoriali composti però da persone sotto appunto i 30-35 anni, si interroghino in modo molto più profondo forse di quello che fanno, perché è difficile, perché ne sappiamo poco, perché nessuno di noi ha mai lavorato veramente per periodi lunghi nello stesso, cioè abbiamo tutte esperienze frammentate di lavoro, ne sappiamo poco, abbiamo vissuto poco sulla nostra pelle. Però è il momento di interrogarsi su quello, perché appunto tutto il resto, che è giusto, è sacrosanto e va fatto, però viene dopo, cioè per incidere nelle contraddizioni è meglio se vai un paio di volte in meno in Val di Susa e fai due riunioni con i tuoi compagni di lavoro con cui magari ci lavori per 3 mesi, però ci provi a capire quale può essere la strada per intervenire su queste contraddizioni qua, che restano le contraddizioni centrali. E lo dico io appunto, che poi di Val di Susa ve lo racconterò magari a fine puntata, insomma. Però appunto andare meno al cancello della logistica, perché i facchini già ci pensano loro forse, e estendere in altri posti anche tutte ste sollevazioni che si possono fare.
Pronto?
Pronto, buongiorno.
Sì, buongiorno, sei in onda.
Sì, un intervento breve in realtà. Volevo aggiungere che considerato l'andazzo in cui appunto sui posti di lavoro c'è difficoltà a creare un'organizzazione, i disoccupati non si uniscono fra di loro per sollevarsi e insomma pretendere e imporre dei cambiamenti. Insomma, dato tutto questo contesto, considerato inoltre l'avvicinamento a questa robotizzazione, a questa industrializzazione cibernetica, le condizioni non possono altro che peggiorare, perché nel momento in cui ci sta una robotizzazione, la robotizzazione non è semplicemente il robot che fa il lavoro manuale che invece prima veniva fatto dall'umano, ma la robotizzazione nel 2017 è anche le app, vari lavori cibernetici che tu puoi fare anche da casa, tutta una serie di scorporamento del lavoro manuale, intellettuale, che ci porta in un isolamento maggiore, nel senso, se prima c'era un luogo di lavoro in cui tutti quanti andavano, si ritrovavano e in qualche modo si potevano auto-organizzare, con l'industrializzazione del 2017 questo viene ancora meno, no? Perché non c'è più un luogo di lavoro, e seppure c'è il suo datore di lavoro, è un'applicazione per dire, o comunque un computer, e quindi considerata questa prospettiva che è davvero prossima, perché oramai le rivoluzioni tecnologiche avvengono veramente nell'arco di un anno, quindi considerata questa prospettiva così prossima, davvero ci dobbiamo interrogare e davvero dobbiamo recuperare pratiche di auto-organizzazione, che io sono d'accordo con Mattias che dice se tu non fai quel lavoro e poi vai a parlare, cioè se tu non sei un lavoratore della logistica e poi vai a fare il picchetto in solidarietà, che sicuramente sarà apprezzato, però non ti rendi conto delle condizioni effettive che stanno vivendo quei lavoratori, probabilmente loro sì, apprezzano il tuo supporto, però poi non è che si sentono capiti, si sentono effettivamente supportati poi quotidianamente. E quindi a maggior ragione dobbiamo cercare di trovare delle modalità, delle pratiche per l'appunto che recuperino il prima possibile l'auto-organizzazione e la comunicazione fra lavoratori e non lavoratori, perché il futuro che ci aspetta è ancora peggio di quello che stiamo vivendo adesso. Solo questo volevo dire.
Bene, grazie, ciao.
Mi fa intervenire.
Buona domenica.
Ciao, ciao.
Vai
Carlo.
Sì, no, io volevo prendere la suggestione di Mattia sul fatto che bene l'inchiesta, ma deve essere un'inchiesta, come dire, dove mettiamo il soggetto collettivo sul lettino dello psicanalista, insomma, e vorrei, come dire, cominciare a sdraiarmici io su questo su questo lettino. E voglio dire, così per dare una cifra, io mi sono affacciato alla vita politica quando il primo giorno di liceo, che era il 1981, cioè quando, come dire, è iniziata la grande ritirata, cioè l'81 dei 40 giorni alla Fiat, della vittoria di Reagan, della vittoria della Thatcher, va bene? E da lì è stata una ritirata e basta,
non è stata nemmeno una ritirata strategica.
La differenza fra me e lui è che a quei tempi, però, siccome i tempi di reazione della società, del mercato, sono più lunghi rispetto agli eventi sociali, c'era ancora un'apertura, cioè, come degli studi ci dicono che fra chi è entrato nel mercato del lavoro nella prima metà degli anni 90 e chi è entrato nella seconda metà degli anni 90 c'è un differenziale del 30% di reddito, così per darvi una dimensione di come ogni anno, come dire, il mandare a regime le norme una dopo l'altra, cioè dentro lo stesso decennio, d'accordo? Quindi da questo punto di vista poi immaginatevi chi ci si è affacciato all'inizio del 2000 e così via, insomma. Quindi questa è poi dentro questa storia qua, come dire, io faccio fatica a dire e che cazzo, giovani generazioni, perché non vi ribellate, non pensate lo facciamo noi al posto vostro, nel senso che, come dire, per ribellarmi io credo di dover ritenere plausibile una via collettiva per risolvere i problemi. Per ritenerla plausibile devo vedere che quelli che l'hanno seguita prima di me qualche cosa hanno ottenuto. Allora io che cazzo di ottenuto? Ecco, io, diciamo, in 20 anni di militanza politica dal punto di vista collettivo non ho ottenuto praticamente nulla, e finché io non darò questo esempio che invece si può ottenere qualcosa mobilitandosi collettivamente, faccio fatica.
Io faccio parte del decennio precedente al tuo.
Certo, e qualcosa hai ottenuto. Io sto raccontando sul mio lettino. E allora, e con questo vado a concludere. Cioè, io il nodo con cui mi sto confrontando è che il campo di battaglia ha bisogno di soggetti. Cioè, non si possono fare battaglie se non c'è un soggetto nel campo di battaglia. Ecco, noi neanche siamo, noi parlo di quelli della mia generazione, che forse qualcosa in altri paesi un po' di più, quelli che c'avevano 30 anni a Genova qualcosa hanno combinato, qui noi abbiamo proprio fallito e basta.
Cioè, prendiamo la telefonata e poi sì, procedi. No. Pronto?
Pronto, ciao, buongiorno a tutti compagni. Niente, molto interessante la trasmissione, specialmente su un punto che in ogni caso, per dover, come dire, per avere l'intenzione di combattere, bisogna avere la partecipazione delle persone che lo vogliano fare, perché altrimenti, se tutti quanti se ne fregano e anzi ti dicono levati dai piedi perché per me già la vita è dura, ci manca soltanto che mi stai a rompere le palle, tutto quanto finisce. E vado all'esempio, a un fatto pratico. Allora, io sono in un'industria di servizi, telecomunicazioni. l'azienda, proprio per attaccarmi al, come dire, al concetto che ho sentito adesso, cioè il fatto che l'Italia non fa innovazione tecnologica ma innovazione di processo, allora mi si è aperto un attimino, come dire, una luce nel cervello, pochi secondi fa ho detto porca puttana, ma questo c'ha ragione, e parlo del telelavoro. Il telelavoro viene prospettato ai, appunto, ai lavoratori sopravvissuti come qualcosa di fighissimo, te ne stai a casa, lo fai quando ti pare, ti attacchi quando ti pare, insomma sei comunque al lavoro per 24 ore secondo loro, e non costi all'azienda quasi nulla, non ti dà la scrivania, la luce, il calore d'inverno, il freschetto d'estate, il luogo, insomma non ti dà nulla a livello di infrastruttura.
È a spese tue quello.
Esatto, a spese tue. E te lo fa vedere come se fosse appunto una cosa bellissima, fighissima, ed è un'innovazione di processo, esattamente così, un'innovazione di processo, che svuota, non robotizza nulla, ma svuota le aziende dai lavoratori, rendendoli appunto autonomi nella fase successiva e, come dire, sottoposti a un salario, un reddito, eccetera, atomizzato, cioè deciso a questo punto dalle aziende, ma questo è in divenire. Torno a ripetere, questo concetto appunto della innovazione tecnologica zero e di sola e mera innovazione di processo, sinceramente, come dire, è una cosa interessante che non avevo sentito mai prima, e vi ripeto, io come esperienza di rappresentante sindacale in azienda, portato questo qui per quanto riguarda il telelavoro in assemblea, mi sono appunto sentito rispondere dalla stragrande maggioranza, perché io ovviamente lo contestavo, dicevo signori, questa cosa qua ci va soltanto a distruggere, cioè non serve a niente, e fatti gli affari tuoi, a noi ci sta bene. Ciao.
Ciao, ciao, ciao. Grazie. Ciao. In ogni modo, c'era qualcuno che poneva il problema, il luogo dove incontrarsi. Intanto comincia a pensare, per esempio, che gli spazi sociali non devono essere solo un punto di aggregazione per fare il concerto il venerdì, il sabato, a cena, per solidarietà, per sottoscrizione, ma un momento, ma devono essere le piazze l'aggregazione, no?
L'agorà.
L'agorà, uscire nelle piazze, sentire la gente che passa, come la pensa, comunicare il tuo disagio, i tuoi bisogni. E stare lì in piazza, una volta c'erano i ragazzi del muretto che poi sono finiti nell'epoca del riflusso, erano un simbolo negativo, non positivo, però stavano sul muretto, se facevano vedere dalla gente, creando magari il pure disturbo, e bisogna cominciare a riprendersi questi luoghi. Se non ci sono più possibilità di organizzarsi nei luoghi di lavoro perché l'hanno ridotto come sappiamo, no? Io mi organizzo sul territorio, e quando dico partiamo dal territorio, non parto dal territorio perché io ho uno spazio sociale da difendermi magari, no? Perché faccio lo sport, faccio il pugilato, faccio la ginnastica artistica, la danza, poi il venerdì mi faccio il concerto. Che cazzo di territorio è questo? Quello è un luogo che poi chi gli va c'entra, chi non gli va non c'entra, chi ha dei pregiudizi, che si trova in condizione fa freddo, perché sono poi pure luoghi
spesso inospitabili,
spesso che non sono vivibili in certe stagioni dell'anno. Allora bisogna cominciare a dire, ma noi stiamo in piazza, dove si raduna la gente, dove si raggrega la gente, dove, viviamola il territorio, vissuto realmente, capendo chi ci sta dentro quel territorio pure. L'inchiesta va fatta pure. Come sono conformati questi territori? Non sono più gli stessi degli anni 70, per esempio. Ma una volta si sapeva, ah là, Centocelle, ci stanno calabresi e marchigiani. No? Abruzzesi e toscani
con tanto di trattoria, poi la trattoria dell'abruzzese, del toscano.
Oggi non so più quei territori, sono vissuti da migliaia di differenze culturali, religiose, di esigenze, e bisogna capire come metterle insieme tutte queste differenze. Solo in questo modo si fa il blocco. Io non lo so come, però Oggi i giovani che conosco io sono tutti preparati. Cioè a me quello che mi dà fastidio de volte, dico, ma guarda un po', io ho la terza media e c'avevo pochi strumenti intellettuali, culturali anche dell'intervento, però c'avevo il linguaggio popolare, no? Così diretto. E i giovani c'hanno pure un bel cervello, tutti formati, studiosi, sociologi, ingegneri, medici, che però poi magari si alzano la mattina presto per andare a aiutare contro un picchetto per uno sfratto o aiutare un migrante che ti è maltrattato. Senti, che è necessario, ma bisogna pure partire dalla tua esigenza e parlare con quella gente che si sta facendo rincoglionire a Rete Unificata ormai.
Senti Ettore, voglio tornare
dalla televisione. Oh, c'è sta una partita di giro, no. Una compagnia di giro, sono sempre gli stessi, parlano di guerre, parlano dell'internazionale, parlano di economia, sanno tutto, capiscono un cazzo. Io quando le sento dico, ma che cazzo mi formano questo? E noi che ci avremmo tante cose da dire siamo stati fatti fuori. E allora riprendiamoci quello spazio. Ma no, perché se mi invitano in televisione a parlare, ma vado io a parlare con la gente, a farla io la piazza, non Rete 4 a fare la piazza, che l'organizza le risse. No,
Ettore.
Perché è quello che voglio dire, ecco lo stimolo, la provocazione, ecco che mi aspetto da quel no sociale, che riprende il territorio e lo rende protagonista.
Ettore, senti, voglio tornare su un punto che ha molto stimolato l'ultima telefonata che c'è stata, e era uno stimolo che dava Carlo su questo qui, le innovazioni di processo. Io credo che questo, nelle prossime puntate, tutta sta vicenda noi la dovremmo affrontare in maniera seria, in maniera molto concreta, perché dietro le questioni che diceva anche la telefonata, attraverso queste innovazioni di processo che poi finiscono, come ricordavi anche tu Ettore, per togliere dei costi aziendali, no? Cioè l'aria condizionata, se a voi datevi accendere a casa, il termosifone, non c'ho spese per la
pulizia del palazzo.
La pulizia dei bagni, mi bastano qualche locale più ridotti, perché io sono una sorta di... E il centro, il cervello sta lì, ma a me serve poca roba. E dietro questa illusione che comunque tu stai a casa, c'è una questione di fondo, è la questione di come poi si finisca per privatizzare, in contrapposizione a tutti i discorsi che facciamo noi dell'agorà, di stare in piazza, di parlare con la gente, si finisce per privatizzare in maniera totale la vita delle persone. Se cade in un isolamento sociale pure attraverso questi processi, non solo questi, io ci metterei pure l'uso abnorme della cosiddetta rete, che tende, insomma, oltre che lì bisogna stare attenti, Carlo, pure a quello che si legge sulla rete, ci vorrebbe una capacità selettiva enorme. Questi diventano processi di isolamento sociale e di conseguenza diventa un processo di isolamento culturale e politico. Per cui tu, se sta dentro casa al lavoro, poi ci si mette sulla rete a vedere il computer, poi magari in tarda serata si vede la televisione e si vedono quelle cose che dicevi tu, no? Che sono cose che ti disinformano, diseducative. E questa è una vita che vede, diciamo, abbindolate milioni di persone. In una certa misura, io sono d'accordo con Carlo, ci cioè dovremmo mettere pure un po' tutti su quel lettino a fare un'autoanalisi, perché poi anche consapevolmente e inconsapevolmente ci avvolge un po' a tutti. Certo, a noi sicuramente è in misura un po' minore, però avvolge un po' tutti, e qualcuno in maniera massiccia. Cioè questo è un punto di riflessione molto molto seria. Carlo ha sollevato questa questione sulla quale poi bisognerebbe magari fare da approfondimenti.
Quello Carlo diceva, le entrate generazioni, Obama chiude, ha fatto un appello agli americani dicendo, guarda che la democrazia non è un fatto acquisito, anche i diritti non erano un fatto acquisito, non siamo stati in grado con le generazioni successive, forse è colpa nostra che noi l'avevamo conquistata, anzi qualcuno l'ha conquistato prima della mia generazione, quelli ancora che vanno indietro fino ad arrivare ai partigiani, no? Cioè noi pensavamo, cioè, ormai ce l'abbiamo, sono i nostri, questi erano dei diritti e noi, e poi non sono stati in grado a mantenere. In America sta avvenendo fatti seri, migliaia di persone stanno in piazza, hanno sto timore di Trump per quelle cose che annuncia, cioè non è che dovremmo fare aspettare che la rivoluzione parte dagli Stati Uniti per farla pure noi, perché di Trump noi ce ne abbiamo tanto. Che cos'è la Renzi se non Trump? E che cos'è come si chiama quel Gentilone adesso? Adesso gli ha messo i Renzi Maker, gliel'ha subito fatto attivare, gli ha dato la prima botta, insomma, voglio dire, no? Buono. Crozza ci giocava con Renzi Maker, quello ce l'ha avuto davvero la botta.
È stato un piccolo avvertimento. Stai attento.
Che cos'è se non sono le stesse culture? E se in America la gente scende in piazza contro il presidente degli Stati Uniti, che roba per dire, no? È una cosa
un po' più grossa.
E noi non siamo in grado di scendere in piazza contro se scelte di sti politicaetti, come dice Coso là.
I personaggetti.
Ma noi siamo molto molto più forti. Sul terreno intellettuale.
E andiamo verso le conclusioni, perché poi Mattia si è già da dire qualche cosa. Carlo,
ma scusate, che diciamo
Carlo è depresso stamattina.
No, il contrario, nel senso che come dire, qualcuno ha provato a vendercelo dopo la caduta del muro di Berlino che la storia era finita. Solo che la storia non è finita e non è finita per niente. Questo è il punto primo. Il punto secondo è che, figurati, tutto quello che hai detto è stravero, no? Cioè, anche, come dire, quali possono essere, quali sono stati concretamente gli esiti di individualizzazione collegati alla diffusione della rete, eccetera, eccetera. Però, ragazzi, come dire, facciamo attenzione, perché questo è il ragionamento dei come dire, i cantori del PD, e cioè no, siamo nel regime della post verità perché in rete ci stanno le bufale. Il contrario, cioè siamo al regime della post verità per quello che scrive La Repubblica, per quello che mette in onda i TG Rai 1, Rai 2, Rai 3. Cioè la rete è il luogo dove l'intelligenza è trasferita da chi emette a chi riceve, quindi tu devi andarti a cercare le notizie, ok? Quindi se tu quella cultura, quell'intelligenza non ce l'hai, è vero che ti puoi imbattere nelle bufale, ma se tu ce l'hai, là dentro ci trovi tutto, cazzo. Ed è quello che è stato, come dire, anche lo strumento per far saltare una serie di cose su cui è girata la nostra campagna elettorale sul no al referendum, di fronte alle trompate di Renzi e di fronte ai dati su come è ridotta la nostra democrazia rappresentativa politica. Avete visto quali sono i numeri sugli iscritti ai partiti che sono venuti fuori in questi giorni? Non esistono più, neanche il PD esiste più. Beh, come dire, che c'è quantomeno quell'agorà, è il nostro strumento di salvezza, non il nostro strumento di perdizione. Quindi da questo punto di vista, come dire, noi ce lo dobbiamo giocare il futuro, non averne paura e rimpiangere. Dopodiché mi rifaccio a questo punto, a quale futuro però? Perché ovviamente dentro c'è tutto, c'è una speranza, ma c'è anche la prigione che ci stanno costruendo intorno. Ecco qual è il riferimento a il prodotto di l'innovazione di processo e non di prodotto. Cioè, vi faccio un esempio, come dire, assolutamente concreto. A un certo punto negli anni 90 nacque Omnitel. Omnitel nasceva dalle ceneri della vecchia Olivetti, quindi si portava tra virgolette anche un pochino di quella cultura d'impresa, aveva la sede a Ivrea nello stesso bellissimo palazzo e, come dire, che cosa fece? Fece una cosa che furono i primi a strutturare un call center in Italia e presero come motto, forse qualcuno lo ricorderà, vi diamo ascolto, non so se ve lo ricordate. Questo era il claim pubblicitario. E assunsero a tempo indeterminato, certo, giovani laureati, ok? Perché questo era il loro elemento di riconoscibilità e di competizione. Poi Omnitel si è comprata Vodafone, e Vodafone che cosa ha fatto? Prima ha scelto il motto Life is now, quindi t'abbasso un po' i prezzi, non mi rompere i coglioni sul fatto che chissà che cosa vuoi che ti risponda l'operatore. Poi power to you, cioè sai usare internet, le risposte te le fai da solo, le pratiche te le fai da solo, lavori tu per me, te lo fai da solo. Chi rimane fuori? O le imprese alto spendenti, e allora gli lascio un pezzetto di call center, o i miserabili, e quelli si attaccano, possono stare 10 ore al telefono. E da qui che cosa vai a vedere? Vai a vedere cosa succede al call center di Almaviva. Cioè diventa automatica come idea, ma questo ci può anche stare. Il problema è che cosa ho costruito, cioè nel frattempo che innovazione, non più di processo ma di prodotto, cioè qual è una strada alta dell'economia che ho pensato per il paese? Nessuna. Cioè questi sono i due aspetti, ed è la strada in cui la rete, tra virgolette, può portare all'ultimo pezzo di servilizzazione del lavoro. Perché a quel punto, dentro un'assenza totale di un progetto di rilancio alto dell'economia, ma solo una voucherizzazione e una, come dire, telelavorizzazione, eccetera, eccetera, è chiaro che quello è lo strumento del, per cui, come dire, io metto in competizione, faccio un'asta, chi è che mi trascrive questo testo, chi offre di meno me lo fa, un euro, fallo tu, no? Cioè è chiaro che siamo dentro questa storia. Ecco perché mi riportava al discorso di prima: questo non è un problema solo dei giovani, questo è un problema di tutti noi, ed è un problema di tutti noi relativamente al fatto che se vogliamo fare un conflitto dobbiamo immaginarci un soggetto che lo sappia rendere. E io credo che ovviamente ce lo dobbiamo immaginare così come c'è la realtà di oggi, quindi ce lo dobbiamo immaginare come dire un luogo che stia nei territori, ma per trovare l'incrocio dei problemi di ciascuno che stanno dentro quel territorio, e che quindi non si limiti a una rappresentanza settoriale sul posto, esatto, di lavoro, eccetera, esatto, eccetera, eccetera, ma che sappia, però, che al tempo stesso sia in rete con tutti gli altri, perché altrimenti non costruiremo mai uno straccio di soggetto che sia in grado, come dire, poi di agirlo realmente di fronte addirittura a dei competitori transnazionali. Quindi questa è la contraddizione dentro cui siamo. Io, che non abbiamo soluzioni, come dire, non mi sento di buttare la croce su nessuno, perché siamo dentro un come dire, una modificazione che non solo per ampiezza, perché già sono state conosciute, abbiamo avuto 3 rivoluzioni industriali, quindi voglio dire, non è che, ma per rapidità non ha pari, lo diceva la ragazza che è intervenuta, cioè la capacità di modificazione del modello produttivo e di distruzione di posti di lavoro che ha avuto la diffusione di internet non ha pari neanche con l'invenzione della macchina a vapore. Cioè lì ci vollero molti decenni,
processi lunghi,
okay,
certo,
molti decenni. Qua nell'arco di un anno i distributori di videocassette sono andati fuori mercato. Nell'arco di 3 anni sono finite quelli che vendevano pacchetti.
No, sono scomparse figure lavorative, no? Se pensiamo
oggetti, ma chi produce più una calcolatrice, una macchina fotografica, certo, cioè abbiamo il cellulare, cioè è cambiato nell'arco di 2 anni, è cambiato l'universo. E siamo dentro questa situazione.
Certo che il problema riguarda tutti quanti noi, e di tutti quanti noi parliamo. Quando io mi faccio appello ai giovani, no, me lo faccio appello perché hanno più energia, più volontà. A 20 anni si è più rivoluzionati, eh. Certo. Cioè a 60 anni hai appoggiato i piedi.
Però
più
se non si fa alla fine, come diceva Clemenceau, che a 40 si diventa conservatore.
A 20 anni io mi buttavo giù di muri, non sapevo che se cascavo giù mi potevo rompere una gamba. Adesso se mi affaccio dal muro mi gira la testa, mi fermo. Cioè voglio dire, l'appello alla generazione che poi è quella più massacrata da questa rivoluzione che abbiamo descritto fino adesso è questa. Io direi una cosa, sono le 13:01, non lo voglio tagliare, siamo andati per 2 ore senza manco un pezzo musicale. Io metto un pezzo musicale adesso, chiudiamo l'argomento, perché due parole dato che c'è Mattia si è coinvolto su quello che sta avvenendo ai processi in Val di Susa, in cui vediamo coinvolti i compagni diretti che conosciamo direttamente, l'emotività ci coinvolge ancora di più, le volevamo spegnere, dovevamo chiamare, lo dico, ma ormai non famo più in tempo. Oggi ci sono delle manifestazioni
di protesta,
di protesta dei terremotati di
Arquada,
a quale se l'hanno abbandonato proprio lì, non ci arriva nessuno. Il Papa parla ed è Amatrice, e sembra che il centro Amatrice ha avuto i danni, ma Arquada non c'è più, e c'è la gente che sta sotto le tende, che resiste, c'è uno che non se n'è voluto andare, è rimasto lì a presidiare con la tenda, con tutto, e Martello, stiamo a parlare di 1000 metri d'altezza. Dovevamo sentirlo, non abbiamo fatto in tempo, sicuramente domani qualcuno o oggi pomeriggio cercherà di capire com'è andata, che reazione c'è stata, non l'abbiamo potuto sviluppare a quest'ora, non faccio in tempo, mando il pezzo musicale e poi sentiamo questa questione Val di Susa.
Ma il pezzo musicale tu lo mandi?